Sono salpato il 2 agosto 2003 a bordo dello Jutta dal porto di Marina di Pisciotta e sono arrivato a Montevideo in Uruguay il 25 dicembre del 2003.
Trovai una calma bellissima in quei giorni. Arrivai a Montevideo il giorno di Natale.
La storia di un uomo che ha realizzato il suo sogno di navigazione in solitario.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Sono un marinaio, prima di ogni altra cosa. Sono nato di fronte al mare a Marina di Pisciotta, incantevole borgo marinaro del Cilento. Sono cresciuto tra famiglie di menaicuoti, ossia pescatori di alici di Menaica, tradizionale e antichissima pesca di origini greche, e sono sempre stato immerso nella pratica del mare, dall'infanzia alla giovinezza alla vita adulta, trascorsa a bordo delle motovedette come maresciallo della Guardia di Finanza Mare. Il sogno di lasciare le coste del Cilento a bordo di una barca a vela e attraversare l'oceano è nato nella mia mente e nel mio cuore già da bambino. Cominciava così la mail o l'inizio del racconto che ci è stato inviato da Pino, che è l'autore del protagonista di questa storia. Pino è un uomo che oggi ha 80 anni, vive ancora a Marina di Pisciotta, cioè in campagna, nel Cilento, sul mare. Ha sempre trascorso la sua vita davanti al mare oppure sul mare, come avete sentito dalla sua stessa storia, dalla sua stessa voce, per via del suo lavoro. E poi gli è nato un sogno, ce lo racconterà nella sua storia come gli è nato questo sogno e perché. C'entra anche una barca che adesso si trova a Caprera, che è chiamato il Leone di Caprera, che ha attraversato l'Atlantico però al contrario, cioè dalle coste del Sud America fino al Mediterraneo, che è la rotta opposta a quella che lui farà, impiegandoci 4 mesi di navigazione in solitaria, subendo quello che può subire un uomo che si trova in mezzo alle onde dell'Atlantico. Ma lui dirà, e magari poi gli chiederemo conto, non ho mai avuto paura del mare, non ho mai avuto paura in navigazione. Al massimo la paura che ha avuto è stata provocata dall'uomo. La puntata si intitola Cilento, Uruguay. Benvenuti. Avevo 6 anni quando da un giorno all'altro mio padre lasciò me e la mia famiglia per emigrare in Venezuela. Negli anni 40 e 50 del secolo scorso molti compaesani partirono verso il Sud America nella speranza di costruire un futuro migliore. Una grande comunità di pisciottani e di cilentani emigrò in Uruguay a Montevideo. Sognavo, da bambino, di raggiungere mio padre in barca, attraversando quel grande mare di cui non vedevo il confine. L'evento che poi letteralmente mi accese fu l'arrivo nel 95 vicino a casa, a Marina di Camerota, de Il Leone di Caprera, una goletta in legno di 9 metri costruita nel 1879 a Montevideo dal maestro d'ascia di origini genovesi Luigi Briasco. Io non ne avevo mai sentito parlare. Con questa barca a vela in legno di soli 9 metri, nel 1880, 3 italiani, il capitano e armatore Vincenzo Fondacaro, originario di Bagnara Calabra, con i marinai Pietro Troccoli, cilentano di Marina di Camerota, e Orlando Grassoni, originario di Ancona, partirono da Montevideo e risalirono l'Atlantico diretti a Caprera, con lo scopo di consegnare a Garibaldi degli omaggi per conto degli italiani di Montevideo. Il Leone di Caprera fu la prima imbarcazione da diporto di quelle modeste dimensioni a risalire l'Atlantico. Straordinario. La vista dello scafo di quello schooner, il contatto con quei legni levigati, mi fecero vibrare dalle emozioni. Divorai il diario di bordo di Pietro Troccoli, pubblicato postumo dal figlio Orlandino, e da lì altre opere fondamentali di grandi maestri della navigazione: Joshua Slocum, Bernard Moitessier e Vito Dumas. Nel 1998 incontrai la mia compagna di viaggio, uno sloop di 9 metri del 1979, dei cantieri Barberis. Avevo un appuntamento per vedere una barca a vela usata a Fiumicino che avevo adocchiato sugli annunci della rivista Bolina, e mentre mi aggiravo nel cantiere accompagnato dagli incaricati alla vendita, vidi, tra le altre barche d'occasione, questo sloop di 9 metri, dalle belle murate color rosso garibaldino. Me ne innamorai istantaneamente. Lo volli vedere, e appena appoggiai i piedi sulla sua coperta percepii delle piacevoli vibrazioni. Mi trasmise qualcosa che mi è difficile descrivere. Pareva mi dicesse: prendimi, ti assicuro che io e te faremo una bella coppia.
Io come misi piede su questa bocca che ho, guarda, mi si illuminò il cuore e incominciò a battere. Dico, questa è la barca che io voglio, questa è la barca dei miei sogni, perché la sentii proprio come barca solida, stabile. E in poche parole mi innamorai tantissimo, come mi si piede su questa barca, mi innamorai e disse, questa è la barca che io voglio, e non andai a vedere la barca che dovevo montare. E come infatti prese questa barca.
Con lo Jutta, il sogno di attraversare l'oceano in solitario incominciò a prendere forma e cominciai a progettare un viaggio verso l'Uruguay con l'ambizione di portare alla grande comunità di cilentani di Montevideo una testimonianza dalla loro terra d'origine. Preparai il viaggio in modo meticoloso, misurando questa avventura anche con le mie disponibilità economiche non certo ingenti. Così mi diedi da fare con la messa a punto della barca per quella grande impresa, studiando molto, ingegnandomi con interventi e migliorie, grazie anche al supporto di cari amici marinai, velisti e maestri d'ascia. Questo è un passaggio dal mio diario di bordo.
Agosto 2003, pomeriggio inoltrato. Questa notte mi sono svegliato e sorpreso spesso a pensare a tutti i preparativi e le tante cose facenti parte della cambusa da stipare ordinatamente
per poi all'occorrenza prenderlo con facilità. Provvedo a sistemare tutto ciò che ieri sera ho imbarcato alla rinfusa, poggiando tutto sul pagliolo e sulla cuccetta. Che caos! Mia moglie è rimasta a casa, ha tante cose da fare prima che io molli gli ormeggi. In questi ultimi tempi non ho mai cercato di fermarmi, di impedirmi di partire. Lei mi conosce bene e non può che assecondare il sogno di una vita. Il mio cuore batte forte, sente che il momento di mollare gli ormeggi è sempre più vicino, la barca è solida, affidabile, potrebbe navigare anche da sola. C'è un ottimo affiatamento tra me e lo Jutta. Posso affermare che gli ultimi 4 anni sono stati propedeutici a questo lungo viaggio. Innumerevoli navigate, ore e ore passate a bordo. In questo modo ci siamo capiti. Io l'ho rinforzata, migliorata. Lei ha imparato a comunicarmi le sue esigenze,
al variare del vento e del mare. Io e la barca siamo un tutt'uno, pronti a partire, ad affrontare l'ignoto.
Let's go fishing for a dream. Let's find some place new. Somewhere we can be ourselves. Some of the time, lose your heart, I lose my mind. We'll make quite a pair, dazzling all the time. Celebrity parties, the red carpet mile. Nothing is too good there for my girl. All of this world is gonna see you shine.
Sono salpato il 2 agosto 2003 a bordo dello Jutta, uno sloop di 9 metri, dal porto di Marina di Pisciotta, borgo marinaro cilentano in provincia di Salerno, e sono arrivato a Montevideo, in Uruguay, il 25 dicembre 2003, dopo aver navigato in solitario per più di 4 mesi attraverso il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. È difficile condensare in pochi minuti il racconto di una simile avventura. Ancora oggi, rileggendo il diario di bordo che ho avuto cura di annotare con costanza durante tutta la navigazione, mi accorgo come in ogni pagina vi sia riportato un fatto, un'emozione, un paesaggio descritti con una tale intensità e presenza da diventare davvero tutti unici e indimenticabili. Dico presenza perché la navigazione, specie in solitario, ti porta ad essere sempre completamente immerso nell'esperienza che vivi. Richiede di essere vigili e in costante sintonia con gli elementi, con la tua barca, con il tuo corpo. È un'esperienza intensa e totalizzante. Di momenti straordinari ne ho vissuti molti. Ricordo l'emozione della mia partenza da Tangeri, abbandonando le coste del Marocco per lasciarmi andare tra le braccia del grande mare, l'Oceano Atlantico.
Io a vela non è che sono un grande velista di quelli puri che stanno lì a cercare, sai, il pelo nell'uovo per guadagnare un qualche secondo, no? Però mi sento di essere un bravo marinaio. Non mi sento secondo a nessuno come marinaio.
Il 3 settembre 2003 è e sarà per me un giorno indimenticabile.
Da quando ho mollato gli ormeggi questa mattina, non fanno altro che susseguirsi eventi straordinari, emozionanti, di una natura straordinariamente armoniosa e mutevole. Mi godo questa pace, felice di questo silenzio, con la compagnia del sole che illumina le creste di queste onde dalle quali scaturiscono mille riflessi. Portandomi con esse in alto ho la sensazione di toccare il cielo con le mani, poi lentamente, senza nemmeno farmene accorgere, mi riportano giù e con grazia mi accolgono tra i loro seni, e lì, giù, tutto come per magia scompare. Solo mare tutto intorno allo Jutta e i miei occhi si immergono in un blu vibrante. Poi, lentamente, risaliamo di nuovo. Intorno a me non vedo nessuno.
Il tempo è veramente bello. E un buon vento al giardinetto di sinistra.
Un altro momento particolarmente intenso della mia navigazione fu quando restai intrappolato per ben 12 giorni nelle cosiddette calme equatoriali. In una fascia dell'equatore compresa tra i tropici ci sono delle zone caratterizzate da una costante condizione di assenza totale di vento e un caldo afoso intenso e opprimente. Un luogo che ha testato, anche nei tempi passati, le capacità non solo nautiche ma psicologiche e mentali di ogni marinaio. Per 12 giorni sole cocente, calde notti con un'umidità così intensa da non poter indossare mai qualcosa di asciutto. Intorno a me solo l'infinita vastità di un oceano incredibilmente piatto, viscoso e denso. Nessuna traccia di umanità, nessuna nave, nessuna barca, non un aereo in cielo. In quella situazione ho sperimentato molti stati emotivi. Ho reagito, mi sono dato da fare per contrastare quella stasi, mi sono disperato, a momenti depresso e a momenti persino commosso per la bellezza sconvolgente di quell'intensità, quasi catturato da un incantesimo. Navigare ha un altro aspetto intrigante e unico, cioè i legami che si creano durante gli scali. Ci si riconosce tra marinai, ci si sente fratelli, ci si sente simili nonostante le lingue diverse, le età, le diverse storie personali, culture ed esperienze, nonostante la diversità degli scopi del navigare di ciascuno. Ci si ospita in pozzetto per una chiacchiera, per cenare insieme, si è curiosi l'uno dell'altro, aperti e si è pronti a condividere ciò che si possiede senza riserve. Devo ammettere che gli incontri con gli esseri umani non sono sempre stati così piacevoli. Come ogni grande avventura che si rispetti, infatti, il mio viaggio mi ha anche riservato delle grandi prove, alcune drammatiche, che avrebbero potuto concludersi in tragedia. Arrivato in Brasile il 3 novembre 2003 feci una tappa a Recife e nel tentativo di raggiungere una marina dove avrei ormeggiato e trascorso la notte, a causa della forte bassa marea, rimasi incagliato in una zona fangosa. Il contesto di forte degrado di quel che vedevo a terra non lasciava presagire nulla di buono. Ad ogni modo, non c'era altra soluzione che attendere l'alta marea per riprendere a navigare. Nell'attesa, all'ancora, fui abbordato nella notte da una piroga con 3 persone a bordo. Scoprì di lì a poco che si trattava di una banda armata di pirati locali. Senza nemmeno che me ne accorgessi, me li ritrovai in barca e, dopo avermi incappucciato e legato, mi minacciarono puntandomi una pistola alla tempia per alcuni minuti, per me davvero interminabili.
Quella è una storia che mi tormenta sempre, guarda. Che stare con una canna della pistola alla tempia per una ventina di minuti, conoscitore delle armi, perché poi io passai 26-27 anni in finanza di mare, ero poi comandante di motovedette, conoscevo molto bene le armi e sapevo che bastava una distrazione, che questo non volendo tirava il grilletto e mi sparava, mi ammazzava.
Se ne andarono lasciandomi in vita e accontentandosi di prelevare del denaro contante che avevo a bordo e alcuni oggetti, tra cui un computer e la mia preziosa videocamera con le registrazioni delle ultime miglia. Di quella magnifica traversata, infatti, conservo ancora alcuni video, ahimè, interrotti proprio da quel tragico evento. Dopo aver subito quella violenza, tentai per ore di mettermi in contatto con le autorità consolari italiane per denunciare l'aggressione e fui ricevuto in mattinata in consolato a Recife, dove ascoltarono la mia deposizione e mi dissero che sfortunatamente erano già accaduti fatti simili nel passato a danno dei velisti, finiti in modo tragico. Dovevo quindi ritenermi fortunato di essere rimasto vivo. Quell'evento mi turbò in modo indelebile e con difficoltà riuscii a proseguire serenamente la mia navigazione. La vista di altre imbarcazioni, anche in alto mare, anziché rallegrarmi o confortarmi, mi metteva in uno stato di agitazione e inquietudine. Pochi giorni dopo quel tragico episodio, a 120 miglia al largo delle coste brasiliane, ho anche rischiato una collisione notturna con una nave mercantile che avrebbe potuto costarmi la vita. Pur avendo tentato in ogni modo di correggere la rotta per non finire stritolato da quel gigante d'acciaio, lo yacht ha disalberato, restando per fortuna intatto nello scafo, condizione che mi ha consentito di raggiungere con il motore al minimo e delle manovre di fortuna elaborate con ciò che avevo Salvador de Bahia. A Salvador ho potuto riparare la barca grazie al sostegno della mia famiglia e alla collaborazione di un cantiere locale e poi ripartire. Un po' col fiato sospeso, ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Pino Veneroso e vediamo come si salva da questo problema con l'albero della sua barca a Salvador de Bahia.
Matteo Caccia racconta.
Oggi in questa puntata speciale perché abbiamo deciso di raccontare un'unica storia, in tutta la puntata vi stiamo raccontando la storia di Pino Veneroso. Pino è un uomo di mare, è stato un uomo di mare, è stato nella Guardia di Finanza Mare, quindi ha sempre lavorato su imbarcazioni, su navi, insomma la sua vita è stata sul mare, fino a che a un certo punto in età avanzata decide di compiere un'avventura in solitario, compra una barca a vela, la rimette a posto, una barca di 9 metri, uno sloop come lo chiama lui, cioè una barca con un unico albero, e di partire dal suo paese, da Marina di Pisciotta, un paese nel Cilento, in campagna, e di raggiungere addirittura Montevideo. Ovviamente la navigazione è lunga, gli succedono moltissime cose, rimane incastrato nelle calme equatoriali con un'umidità altissima, bloccato senza una bava di vento, quindi senza poter navigare, viene assaltato da dei pirati in Brasile e lo lasciamo lì, sta per continuare il suo racconto, lo lasciamo quando in realtà dopo essere scampato e avere avuto salvata la vita quasi casualmente dall'incontro con quei pirati, incrocia un grande mercantile con cui, ahimè, si scontra. Sono navi enormi queste, insomma una barca di 9 metri al confronto è davvero minuscola, e disalbera, cioè perde l'albero. L'albero gli cade, non lo perde, ce l'ha a bordo, ma l'albero gli cade perché vengono staccate le sartie, quelle che tengono in piedi, quei cavi d'acciaio che tengono in piedi l'albero. Si rifugia a Salvador de Bahia e lì fortunatamente riesce a riparare la sua barca e a continuare la sua avventura.
Novembre 2003, si sta facendo giorno. Soltanto poche ore fa si poteva ammirare lo yacht con la sua bella velatura a farfalla,
mentre tranquillamente guadagnando miglio su miglio verso Montevideo. E adesso invece fa pena guardare la sua coperta. Sopra c'è il caos. Mentre me ne sto seduto in pozzetto, osservo il mezzo albero in piedi. Un troncone di alluminio senza crocette è però tenuto saldamente dalle sartie basse, non tutte perdute, insomma. Caspita, è pur sempre un albero. Mi viene alla mente di avere letto di tanti navigatori solitari che si sono trovati nelle mie stesse condizioni. Sono le 6:30 ore locali. Finita una sostanziosa colazione, mi porto in coperta a piede d'albero. Approfittando della luce del giorno, metto meglio in ordine la coperta e scopro che tutte quelle drizze che passano all'interno dell'albero, con un po' di buona volontà, posso usarle. Con i giri del motore a poco più del minimo, riusciamo a fare 4 nodi e mezzo, con il morale che non è proprio alle stelle, ma nemmeno sotto i piedi. Per festeggiare di essere rinato per la seconda volta, a distanza di pochi giorni, mi preparerò un bel piatto di penne al tonno, alla Girolamo. Ci avviciniamo alla sera, il tempo è sempre bello, spero che sarà così anche questa notte, poiché si vanno formando delle strane nuvole nere e basse
di poppa a me. Se tutto va bene, tra una decina di ore dovrei essere in porto.
L'arrivo a Montevideo al porto turistico del Buceo il giorno di Natale fu incredibilmente emozionante. Fui travolto dall'abbraccio entusiasta di una folla di donne, uomini, giovani e bambini, tutti discendenti di quelle persone che, come mio padre, emigrarono dal Cilento nel secolo scorso, riuniti nella Asociación Emigrantes de la Región de Campania in Uruguay, che erano informati della mia iniziativa. Molte volte, parlando della mia esperienza, mi viene chiesto se io abbia mai avuto paura navigando da solo in oceano. Io mi sorprendo a dire no, non ho mai avuto paura in navigazione. La natura mi ha messo alla prova, ma non mi sono mai sentito in pericolo. Ho navigato per giorni con venti di burrasca, onde di 4-5 metri, sono rimasto intrappolato in condizioni di zero vento nelle calme equatoriali. Ma a bordo dello yacht mi sono sempre sentito al sicuro. E invece devo riconoscere che le esperienze di vera paura che ho vissuto sono sempre state frutto della mano dell'uomo. The Tower of Montevideo has many rooms, some of them are empty. Since I left you, standing in silhouette by the long window, drinking coffee, scrutinized by the black cat who lies on the daybed in a bamboo world. Lui è Damon Albarn, che canta The Tower of Montevideo, cioè la torre di Montevideo, perché si intitola, alla fine si intitola così questa puntata, Cilento Uruguay. È una puntata che, lo avete capito, l'ho detto anche in apertura speciale, la storia di Pino era talmente bella e interessante che abbiamo deciso di farle occupare lo spazio di una intera puntata. Pronto, ciao Pino, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno a voi.
Che piacere conoscerti e sentirti, Pino. Come stai innanzitutto?
È abbastanza bene, Matteo, abbastanza bene. Anche a me è un grande piacere e non ti nascondo che sono un po' emozionato per questo, perché guarda, io sono bravo a navigare, sono un bravo marinaio, però poi a trasmettere ci sono emozioni.
Pino, fai così, allora lasciati guidare questa volta, stai con me e la facciamo insieme questa piccola navigazione, così non ci sono troppi problemi. Partiamo dalla scelta di fare questa navigazione in solitario. Pino, perché hai deciso di farlo da solo? Perché non trovavi un compagno di viaggio, oppure perché volevi proprio essere tu, la tua barca e l'oceano?
No, è proprio così, volevo essere io, la mia barca e l'oceano, questo è un mio grande desiderio, anche perché io sono un po' solitario, da ragazzo, da bambino diciamo, mi piaceva soprattutto la sera, prima del tramonto del sole, mi piaceva ritirarmi sulla battigia e starmene da solo a guardare e osservare il tramonto.
Certo, senti, tu a un certo punto fai una differenza, lo dici a voce nella storia, dici: io non sono un grande velista ma sono un ottimo marinaio. Ci fai la differenza? Che differenza c'è tra essere un velista ed essere un marinaio?
Beh, guarda, essere bravo velista non lo sono, sono un buon velista, ma bravo velista si intende il velista che fa le regate, sai, che ti metti a punto le vele, le scorte.
Per guadagnare mezzo nodo in più.
Per guadagnare, guarda, un attimo, proprio un secondo rispetto agli altri. Il buon marinaio invece non è da tutti, non è perché il buon marinaio sa vedere il tempo, sa osservando le nuvole, senza sentire. Io non ho mai sentito, per esempio, in oceano, non ho mai ascoltato le programmi meteorologici. E andavo secondo quello che vedevo e stabilivo appunto come dovevo comportarmi. Questo è un buon marinaio, è questo, andare per mare e capire il mare, il vento, le nuvole, osservare le stelle, che non è da tutti.
Pino, l'ultima cosa invece, con la mia curiosità, come sono le penne alla Girolamo?
Io, scusami un attimo.
Figurati.
Perché il caro Girolamo purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato. Ah, Girolamo è un professore di Salerno e lui è un grande appassionato di vela, e un giorno mi raccontava, anni prima che io partisse, e ci trovammo in un supermercato e lui mi diceva: guarda, io adesso sto comprando il tonno e le cipolle perché mi devo fare la pasta con al tonno, però dice: io la faccio in un modo tale che non è che si sente molto forte il sapore del tonno, si sente un sapore che va una via di mezzo tra un sugo alle vongole e un sugo al tonno. Questo con le cipolle, però, che si mettevano, la cipolla veniva tagliata finemente, si metteva nell'olio, a cuocere un po' nell'olio, e poi si ci versava il tonno sopra e poi la pasta cotta dovutamente al dente, cotta così. E guarda, è squisita.
È squisita, va bene, ci proveremo a ripetere la ricetta. Io, Pino, ti ringrazio moltissimo per averci permesso di raccontare la tua storia e per essere stato con noi. Complimenti ancora per questa piccola grande impresa che hai fatto nel 2003. Grazie davvero, Pino.
Grazie a te.
Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao Matteo, ciao.
Che il Mediterraneo sia quella nave che va da sola, tutta musica e tutta vela, su quell'onda dove si vola, tra la storia e la leggenda del flamenco e della taranta, tra l'algebra e la magia, nella scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia.
È stata una lunga cavalcata quella che abbiamo fatto con Pino in questa puntata, e anche con le chiacchiere che abbiamo fatto con lui, che ci ha gentilmente raccontato tutto, e ora sentiamo invece che cosa ci racconta Ilaria Gaspari, che torna questa settimana qui con noi a Storia di Filosofia Quotidiana per rendere filosofica anche la storia di Pino.
La storia di Pino mi colpisce molto perché secondo me ci fa sentire con grande immediatezza la potenza simbolica, ma anche proprio esistenziale, di una metafora antichissima, addirittura arcaica, cioè quella del viaggio per mare come rappresentazione, come metafora dell'esistenza umana. È una metafora appunto antichissima, la troviamo naturalmente in Omero, ma la troviamo nella lirica antica, la troviamo in Dante, il muoversi per lo gran mar dell'essere, nel paradiso, la troviamo fino a Baudelaire, fino a Moby Dick, i grandi romanzi marinareschi ci raccontano esattamente questo. E è interessante perché appunto c'è nel muoversi nel mare, quindi attraverso appunto un orizzonte apparentemente identico, il mutare delle esperienze e il segno che quelle esperienze prendono all'interno della vita umana. C'è l'aspetto esplorativo, l'aspetto di scoperta e c'è l'aspetto dell'inaspettato. Ecco, dentro questa metafora a me sembra che abbia un peso veramente non indifferente, interessante, che fa riflettere il fatto che lui riconduca gli unici momenti di vera paura non allo scatenarsi della natura, diciamo qualcosa diciamo di eterogeneo rispetto all'elemento umano, ma dai comportamenti degli altri esseri umani, quindi comportamenti che dipendono in realtà da una scelta, da una torsione della volontà. Ecco, questo mi sembra che faccia molto riflettere. Non è l'evento imprevedibile, imperscrutabile che arriva dalla natura, dall'ignoto del mare, ma è dal noto che arriva la paura.
Matteo Caccia racconta.
Cominciamo oggi una nuova storia seriale tratta dal podcast Il tramonto a mezzanotte, che è un podcast di Audio Tales a firma di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese. Il podcast racconta la strage di Viareggio, tristemente nota strage di Viareggio. Sono le 23:48 ed è il 29 giugno del 2009, sono 15 anni fa. Un treno merci carico di GPL deraglia dai binari della stazione di Viareggio e in uno dei 14 vagoni si apre uno squarcio. Il gas esce in maniera violenta e rapida e ci sono diverse esplosioni. Muoiono 32 persone, alcune subito e la maggior parte dopo una lenta e lunghissima agonia. La storia della strage di Viareggio non è solo un fatto di cronaca. La strage di Viareggio sono 32 vittime, ciascuna con la propria storia, prima e dopo quella notte. La strage di Viareggio sono i sopravvissuti, è l'impegno e il sacrificio di chi, pompieri, infermieri, bareglieri, medici, poliziotti, quella notte lavorò dando tutto se stesso per fare fronte all'indicibile. Ma è anche la storia di chi nei mesi, negli anni successivi ha lavorato e ancora lavora perché una strage di quel tipo non accada più e non venga soprattutto dimenticata, in mezzo a processi, prese di responsabilità e difese ad oltranza. Il podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che iniziamo ad ascoltare oggi, racconta tutto questo. Abbiamo scelto di non riassumerlo perché è impossibile, abbiamo scelto di farvene sentire alcuni stralci, così che vi venga voglia o che sentiate il bisogno di andare sulle piattaforme audio o direttamente su Audio Tales per ascoltare il loro lavoro per intero. Il tramonto a mezzanotte è il podcast sulla strage di Viareggio.
Maggio del 2023. Sono a Viareggio per incontrare Marco. Penso a lui da qualche anno, ogni volta che nel mio lavoro mi trovo a dover scegliere una storia da raccontare, e mi viene sempre, subito, in mente lui. Fino a oggi, però, non c'è stato modo, per una ragione o per l'altra. Ma adesso le condizioni finalmente ci sono. Non ve le sto a raccontare, ma è la volta buona. Ciao Marco.
Ciao. Veramente, guarda, allora. non vorrei queste giornate qui.
Alessandro, Paolo, Sofia.
Ciao Marco.
Siamo numerosi.
Vabbè, immaginavo che guarda, sono giornate, anche ora ero a litigare con l'impresario.
Allora, tu stai ristrutturando la casa?
Marco Piagentini è arrivato con un po' di ritardo rispetto all'orario che avevamo fissato per il nostro incontro. Ci siamo sentiti per la prima volta al telefono qualche settimana prima.
Marco!
Eccoci, scusami, ma è...
No, ma figurati. Il
tema l'ho chiamato e sono dovuto venire qua da qui alla casetta ristrutturando, perché ora sono a fare le finiture e quindi ti chiamano ogni 3x2.
È stata una chiamata per conoscerci e soprattutto per spiegargli il perché della richiesta di intervistarlo, in qualche modo per convincerlo delle nostre buone intenzioni nel voler raccontare una storia terribile, la sua. Marco ha comprato una nuova casa da poco e la sta ristrutturando. Arriva direttamente dal cantiere, anche se ormai sono le 10 di sera. È in ritardo per questo.
Dopo 4 anni di ricerche l'abbiamo trovata, ma era un mobile degli anni 70.
Dov'è qui a Viareggio?
Non è lontano da dove sto ora. Però mi permette, perché c'è un giardino sul retro, e avere una possibilità di un po' di verde. Fino a qualche anno fa passavo le giornate in taverna, perché lì c'è una taverna.
Però lì col giardino ti fai un gazebo, qualcosa, una copertura.
Sì, infatti, no, c'è un po' dopo, poi è messa in una posizione che la mattina ci batte il sole, il giorno invece il sole è verso mare, quindi lì rimane all'ombra.
Tranquillo.
Mi permette di vivere un pochino più all'aria aperta, ecco. Quindi sta ristrutturando.
Io aspetto l'estate con impazienza, come credo facciano in tanti. Personalmente faccio fatica a farmi piacere il freddo, l'inverno, però per Marco l'estate è invece un periodo difficile, sempre. I raggi del sole non possono toccare in modo diretto la sua pelle. Perché? Perché quel 29 giugno del 2009, il giorno della strage di Viareggio, Marco è sopravvissuto, ma è rimasto ustionato per il 95% della sua superficie corporea. L'uomo che ho di fronte ha subito più o meno 60 operazioni in anestesia totale per ricostruire la sua pelle su tutto il corpo, viso e testa compresi. È stato messo in coma farmacologico, come si usa per curare gli ustionati gravi, ed è rimasto chiuso in una camera sterile in ospedale per 6 mesi. Nel disastro di Viareggio è morta la moglie Stefania, 39 anni, il figlio Luca, 4 anni, e il più piccolo, Lorenzo, che di anni ne aveva 2. Si è salvato per miracolo solo il figlio maggiore, Leonardo, 8 anni. Ho voluto incontrare Marco in un posto specifico di sera tardi. Volevo che il suo racconto incominciasse proprio da qui, da via Ponchielli. Sarebbe una strada qualsiasi se non fosse successo quello che è successo. Via Ponchielli è l'epicentro del dolore. È una specie di ground zero nostrana. Un posto che in una notte è diventato macerie fumanti.
Quella via la conosco benissimo, anche se abito un po' più in periferia. Però
Antonio Cerri, la voce che sentite, è andato in pensione con la qualifica di ispettore antincendio dopo più di 38 anni di servizio. È uno dei soccorritori intervenuti quella notte, non uno qualsiasi. È stato anche premiato per quello che ha fatto il 29 giugno del 2009. Ve lo racconterò più tardi. È di Viareggio. Via Ponchielli la conosce bene.
Sono nato a Viareggio, abitavo a Viareggio, un po' più in periferia, ma lavoravo da anni lì al distaccamento dei vigili del fuoco di Viareggio, che la conoscevo benissimo. Via Ponchielli è parallela della via Aurelia, la statale numero uno nazionale, statale trafficata anche a Viareggio, e invece andare lì a 20 metri, 30 metri in quella vietta era come fare un salto indietro nel tempo di 20 anni. Trovavi la signora anziana seduta fuori sul marciapiede che chiacchierava con la vicina o col passante. Io andavo lì, parcheggiavo, perché trovavo quasi sempre parcheggio in quella piccola via, parcheggiavo la mia macchina e a piedi andavo a fare una passeggiata in centro passando dalla passerella.
Quella passerella di cui parla Antonio Cerri non c'è più. Attraversava la zona dei binari collegando via Ponchielli al lato opposto della ferrovia, verso il centro. Nella notte del disastro, quando i vigili del fuoco intervennero, Cerri salì su quella passerella investita dal fuoco per poter capire meglio la situazione, per vedere oltre il muro di fiamme che divampavano nella stazione. Sono con Marco. Camminiamo lungo via Ponchielli e costeggiamo un muro che oggi separa la strada dai binari. È stato costruito dopo il disastro. È interamente coperto da murales coloratissimi. Lo hanno dipinto diversi artisti nell'ambito di un progetto che si chiama Binario 10. Dove oggi c'è il muro e il marciapiede su cui stiamo camminando, c'erano le case.
Tra l'altro poi c'è tutta la storia del muro, no? La barriera antirumore che dividesse le loro case dalla ferrovia, e se ci fosse stata, comunque i periti hanno detto che avrebbe contenuto il gas dell'80%, invece non c'era niente.
La voce che avete sentito è quella di Ilaria Giannini, è una giornalista. Ha scritto un libro con Federico Di Vita, si intitola I treni non esplodono. Ilaria conosce bene la vicenda e conosce bene anche la città, al di là del libro, perché le sue origini sono viareggine.
Io sono di Massarosa, che è un paese vicino a Viareggio. Io ho fatto il liceo a Viareggio, quindi in realtà io sono verziliese, sono nata a Pietrasanta.
Torniamo al muro. Quello che oggi c'è è che prima del disastro era stato chiesto e richiesto senza risposte.
Era una petizione che venne firmata dai residenti di via Ponchielli e loro chiedevano appunto che mettessero questa, che le ferrovie installassero questa barriera antirumore, perché comunque ovviamente ora non si capisce vedendolo oggi via Ponchielli, perché è completamente diversa. Però io c'ero stata tante volte, c'ero passata, a un certo punto fidanzato di una mia amica viveva lì, quindi quando ero ragazzina ci sono stata tante volte in via Ponchielli e erano proprio attaccate alla ferrovia le case, cioè ci passavano i treni, tremava tutto quando passavano i treni, erano proprio vicini. E quindi questa barriera è stata rifiutata, invece forse non è mai stata nemmeno presa in considerazione questa richiesta.
¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay no más, Uruguay no más. ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay no más, Uruguay no más. No seremos muchos, pero somos dueños de nuestros anhelos. Tenemos el alma del mismo color que el cielo.
Io ringrazio moltissimo Paolo Buzzone e Giovanni Savarese che ci permettono di raccontare il loro Il tramonto a mezzanotte. Ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza che scrive questo programma, lo fa insieme a Federico Bernocchi, insieme a me, e poi ancora Luca Micheli che sceglie le musiche e Paulino Corleoni che fa il sound design. Voi continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it, ascoltate i nostri podcast, e sto parlando ovviamente di Don't Tell My Mom, e leggete il nostro libro che si intitola Cose che succedono vivendo, 50 tra le migliori storie che ci sono arrivate in questi anni. Linea GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!